siamo, e allora c'è qui con me, mi fa molto piacere perché lo sento sempre il lunedì con le sue pagelle, con i suoi voti, Luca Calamai.
È
ciao
un
Luca,
un grande onore essere a Maracanã, che è una delle trasmissioni simbolo del sport del calcio italiano, con un carissimo amico come Marco Piccari, cioè il mio fratello più piccolissimo in Pallomani Fuori, e dentro questa grande, fantastica famiglia di tutto mercato.
È vero. Luca, senti, prima stavamo parlando, mi hai colpito perché sei entrato, mi hai detto che avete sentito per Radio Firenze Viola uno straordinario attore, no?
Che ecco che ha fatto ora Achille sta uscendo, no?
Sì, Castellitto.
Castellitto, che era affranto. Guarda, hai usato la parola
per la, diciamo così, uscita di scena di José Mourinho dalla Roma.
Faticavo anche
a crederci,
anche perché per me Mourinho ha fatto danni e lui invece è proprio affranto, proprio come se fossero usciti da un'ipnosi collettiva e sono tutti un po' sbandati. Io credo che la Roma abbia fatto una cosa da società. Poi le società, Marco, le società decidono quando fanno società. Poi si assumono le responsabilità, scelte, ma almeno decidono. Io avevo la sensazione di una società che non decideva, di una società che si era consegnata all'allenatore e che era portata dall'allenatore su un livello non da grande società. Guerra contro chi non aveva fatto il mercato, guerra contro gli arbitri, guerra contro la Lega, guerra contro il mondo. Non è nello stile degli americani in assoluto, delle proprietà americane, non è nella stima di una società come Roma. E in questa ipnosi collettiva nessuno guarda la classifica.
Ti correggo su una cosa. Rientra nel costume romano invece un certo tipo di atteggiamento che lui ha cavalcato molto bene, perché Mourinho per me non fa nulla a caso.
No,
ma è uno che studia tutto dal punto di vista come... Lui sapeva che diciamo così, l'argomento arbitro nella piazza Roma, soprattutto Roma giallorossa, è un argomento molto sensibile. Trovi una terra molto agevole.
Esatto, c'è il peccato originale, esatto, di Turone.
Ma ce ne sono tanti, quello da lì. E quindi questo fatto che ce l'hanno con noi, il palazzo ce l'ha con noi, noi siamo quelli penalizzati dall'arbitro, anche a livello internazionale. Tutto adesso io ti dico che le colpe sono di Taylor. Da lì nasce il peccato dell'addio di Mourinho, perché se quel rigore fosse stato dato, già loro l'avevano realizzato, già avevano battuto il Siviglia, già avevano battuto il City e quindi avevano sollevato la Europa League
e la Supercoppa Europea.
Questo purtroppo è l'ambiente, e lui, secondo me, da persona intelligentissima, furbissima, ha capito dove doveva mettere i piedi. L'ho fatto benissimo.
Sì, ma io ti ripeto.
Cosa che sono rimasto colpito, sai qual è, Luca? La Roma ha avuto una storia calcistica con un giocatore straordinario che è Totti, no? Che ha vinto, un giocatore che ha portato lo scudetto. Non so quando la Roma potrà rivincere uno
come
scudetto.
Come Maradona,
no?
A Napoli.
E lì c'era da piangere veramente, quasi a lutto, quando ha finito la carriera un giocatore come Totti. Io questo legame così con questo allenatore non lo comprendo nemmeno io. E mi schiero dalla parte adesso la società viene massacrata in questo momento con già la protesta da parte dei tifosi, però io dico gli americani prendono la Roma per cercare di ripianare una situazione anche economica, hanno speso mi sembra più di 800 milioni in 3 anni per ripianare debiti, mercato, giocatori, prendono questo club per portarla in Champions. L'obiettivo è da sempre il ritorno in Champions League di questo club che manca da molti anni.
Certo.
Quello è stato il vero obiettivo. Non si può pensare che, io lo dico adesso, qualcuno mi criticherà, però devo dire quello che penso. La Conference è servita ai tifosi, ma non al club.
Vorrei vedere.
La Conference è servita ai tifosi e a Mourinho, ma non al club.
Vorrei vedere.
Non ci fanno niente. Non ha valore per un club che vuole investire e vuole andare in Champions. Non ha valore. E questa cosa qui è stata fatta passare come la più grande cosa, per carità. Poi c'è la seconda finale con l'Europa League, e se vince l'Europa League è un altro discorso.
È diverso.
È diverso.
L'Europa League è una cosa vera.
Però per tre anni, due anni e mezzo, perché questo adesso è lo scenario, perché attualmente sei fuori dalla zona Champions e sei nono in classifica con questo tipo di squadra che io ho fatto, che l'hanno sempre definita scarsa, ma la Roma non è scarsa.
No,
non
è, ma è un falso storico.
Questo è un falso storico. Storico, e ragazzi, anche la piazza si è convinta che questi giocatori sono scarsi. E allora, questa è la cosa assurda. Guarda, li ha convinti lui da imperatore. Lui è diventato imperatore.
Ma perché? Perché è un mondo che si fa cavalcare in questo tipo di situazioni. Io sono, Marco, profondamente curioso di vedere le prossime tre partite con la Roma. Roberto Pruzzo l'altra sera mi ha detto: Luca, guarda, magari non succede niente, ma la Roma c'ha tre partite e tutte alla sua portata.
Verona, Salernitana e Cagliari.
Tutta alla sua portata. Vediamo, facciamo i conti dopo queste tre partite. Io sono curioso di vedere come reagisce la squadra. Se la squadra vive il divorzio con Mourinho come una sconfitta e come dobbiamo scappare da Roma, o come una liberazione. E allora dimostriamo chi siamo. Sono, guarda, veramente, sarò curiosissimo, perché sono partite facili, ma sono proprio le partite più difficili da giocare, no? Perché se non le giochi con la cattiveria. Ci risentiamo dopo queste tre partite, in quel momento avrò un quadro più chiaro di che cos'era Mourinho dentro questo gruppo, perché che cos'è per la gente, te lo dico, un fiume d'amarezza, pianti, lacrime, una disperazione totale, che non rispecchia la classifica, non rispecchia il valore. Prendete la rosa della Fiorentina, prendete la rosa della Roma, prendete la rosa del Bologna e prendete la rosa della Roma. Vi dico anche: prendete la rosa dell'Atalanta e prendete la rosa della Roma. Cioè, guardate
Bologna,
la classifica.
Fiorentina,
Bologna, fate due conti, guardatevi. Prendete la rosa della Juventus e prendete la rosa della Roma. Cioè, allora, cosa mi ha dato? Mi ha dato un'identità di gioco? Cioè, oggi vedi giocare alcune squadre, vedi la mano della... c'è l'identità? No. Allora, se il problema è se c'è Dybala siamo forti, se non c'è Dybala siamo scarti, si va io e te in panchina. Troppo facile, no? Fa la Roma.
Sì, sì.
Se ci sta Dybala giochiamo anche io e te, no? Cioè, li facciamo vedere e li mettiamo in campo. No, no. Da un allenatore ti aspetti un valore tecnico, un valore di crescita, un valore di oggettività. Io quando, ve lo dico, e sapete che io con Marco Piccari abbiamo fatto la trasmissione facendo delle critiche forti, mirate, che io ritengo giuste alla classe arbitrale, alla mancanza del chiamato al VAR,
sì,
a
sì.
Come certi arbitri, l'abbiamo criticati gli arbitri, però sentirmi dire da tanti del mondo dell'arbitri, dire a Roma non si può arbitrare perché c'è un clima artefatto creato da qualcuno, e si sa bene
chi, dicono che è uscito distrutto dall'ultimo derby.
E questo è triste, ma non è da Roma.
No.
Non è da Roma, ragazzi. Io ho avuto la fortuna di vivere uno scudetto a Roma. Era la Roma di Viola, la Roma di Lidl, la Roma di Falcao, ma anche la Roma di Bruno Conti, di Graziani, guarda, mi viene i brividi, di Agostino, di Bartolomei. Roma era un piacere, anche per gli avversari, andare a giocare con la Roma. Era una grande vetrina, un grande palcoscenico. Questo clima da Colosseo, da gladiatori,
ti chiedo una cosa, potrebbe essere, io oggi ho fatto un paragone, non so quanto possa essere giusto, questa scelta di De Rossi potrebbe essere un po' simile a quella di Inzaghi fatta dalla Lazio all'epoca. Cioè, Inzaghi viene preso dal settore giovanile, faceva la primavera, viene buttato dentro al posto di Pioli, ultime 7-8 partite, lì colpisce tutti e conquista poi la Lazio, rimane allenatore e fa questo tipo di percorso. Ci potrebbe essere una cosa di questo tipo?
Devo essere sincero?
No, una domanda. Non lo vedi?
No, sai perché? Perché ti ricordi chi c'era in quella Lazio? Presidente Lotito, presidente
sì.
Tutti i giorni Formello, direttore Tare, presente lì tutti i giorni.
Ho capito,
in realtà,
non c'è la struttura per fare
bravo.
Questo.
Cioè, chi sostiene De Rossi in questo momento? Chi è che De Rossi, chi ha le spalle? Inzaghi è entrato con un mondo che aveva non le spalle, due eserciti, perché Lotito e Tare hanno costruito un qualcosa che ha vinto. E lui ci stava comodo, portando il suo entusiasmo, la sua freschezza, le sue idee, ma con un confronto quotidiano, non annuale.
Eppure all'epoca ci furono, mi ricordo, delle grandi perplessità sulla
certo,
scelta.
Vorrebbe, ti ricordi?
Era c'era Bielsa, era saltato Bielsa,
Bielsa non
Inzaghi
partì,
andava a Salerno,
lo stavano aspettando.
Lo hanno richiamato e per
ora,
venire ad allenare.
Non voglio essere, cercate di capire il senso, ma un ragazzo giovane che ha alle spalle Lotito, presidente, tale direttore sta parte bene.
Tu dici qui non ha la struttura.
Chi c'è? No, dimmelo io, magari non dico chi è che si mette dietro a De Rossi.
Questo è vero.
Non a caso, qual è stato l'immediato abbinamento? De Rossi la torna a Totti, poi magari torna anche Prade, cioè torna in gruppo della vecchia Roma. Cioè, chi è che oggi ha un allenatore che non è partito bene, De Rossi, si può dire nel suo mestiere? Ha trovato delle grandi difficoltà. Chi è che può surrogare? Con chi si confronta?
Però qua c'è il fattore ambientale, c'è comunque una squadra più forte, magari trova dei giocatori che si mettono anche a disposizione di una bandiera della Roma.
E io cosa ti ho detto prima? Vediamo le prossime tre partite.
Tu dici, cioè, se c'è una risposta dei giocatori,
la Roma per un mese sarà in autogestione, non può essere altrimenti.
E poi vediamo che succede.
Se il gruppo sposa De Rossi e dice ora facciamo vedere a noi chi siamo, ora andiamo in Champions, perché comunque questo è un campionato che sta aspettando tutti, no? Cioè, ora andiamo in Champions e si crea questa compattezza squadra De Rossi, e De Rossi diventa il capitano non giocatore di questa squadra, allora può succedere. Se no è una chiamata intelligente, una scelta intelligente, ma questa giovani funziona se hanno alle spalle la protezione di una società, di una società forte, di una società vera, di una società che ti sostiene dentro lo spogliatoio, che ti, non ti dico che ti fa la formazione, no, ma che ti aiuta nei tuoi dubbi. Cioè, te oggi sei De Rossi e avrai dei dubbi, perché ovviamente guidi la Roma, ragazzi, guidi una fuoriserie, con chi ti confronti, chi è il tuo interlocutore, ne battezzi uno dentro la squadra, ecco, però il rischio poi è di dividere la squadra, perché certo, poi mi insegni che magari non tutti sono d'accordo. In un calcio impazzito, perché giustamente oggi a pranzo parlavamo di Allegri, è un calcio impazzito, Marco, è un calcio dove non si gode delle vittorie. Guarda, Allegri, io penso che, io ho una grande stima di Allegri, è un livornese simpatico, sai, noi toscani con i livornesi paradossalmente abbiamo un buon rapporto nella nostra diversità, no? I veri rivali sono più pisani che non livornesi. Allora, Allegri sta tenendo questa filosofia che è iniziata proprio da Mourinho, se ti ricordi, ai tempi dell'Inter, che per vincere bisogna fare la guerra a tutti. Cioè essere la cittadella attaccata da tutti, in cui noi siamo noi e gli altri sono tutti contro. Ma la battuta che ha fatto sulle guardie e ladri, ma che roba è questa? Ma cosa c'entra? Ma è roba de... Ma io Juventus, che ho non so quanti scudetti ho vinto tra veri e quelli che si sono ritrovati, ma ho bisogno di queste battute? Ma anche lì c'è una società che non c'è, no? Ma una società può permettere, una società può permettere a questi allenatori di diventare padroni del gioco, essendo tra l'altro i più stipendiati della squadra? E questo vale per Mourinho, in certi momenti è stato sì anche per Sarri. Cioè, ma che cos'è? Cioè, allora si è abbassato troppo il livello, si è abbassato il livello del gioco, e ti dico la verità, stiamo parlando di realtà di riferimento assoluto, milioni, milioni di tifosi, passione, cuore, non lo vogliamo questa esasperazione, che tutto diventi una guerra, non la vogliamo. Noi, io sarò vecchio, io sono per un calcio della qualità, in cui ci combattiamo sulle scelte tecniche, sul tipo di calcio. Questa è la vera battaglia. Ci stanno portando tutti su una dimensione che non fa parte del non credo che serva per promuovere il calcio. Questo
mi sembra di capire che non ti sono piaciute le parole di Allegri.
No, non le ho capite. Non le ho capite. O meglio, le ho capite sul principio di sfruttare l'idea sono tutti contro di noi, combattiamo contro grandi poteri, cerchiamo di andare oltre. Poi te le dice col sorrisetto sulle labbra, te le dice sulla battuta, ma non ne ha bisogno. La Juve sta crescendo. Io ho scritto prima della partita, vediamo se Vlahovic può essere la risposta a Lautaro. Due gol splendidi, un gol fantastico. Questo è il calcio. E allora dentro questo calcio mi piace questa Juve che non è più cortomuso, che prova anche a vincere le partite
giocando a calcio.
Ma perché non si parla di questo? Se te fai una battuta del genere da straordinario comunicatore, perché Coverciano gli ha insegnato a questi allenatori a essere comunicatori, prima no, prima no, Marco, io sono più molto più vecchio di te, prima non è, gli ha insegnato. Oggi sembra che la comunicazione comandi.
Sì, sì.
Eh no, vivi Dio, comanda il calcio.
Ti chiedono una cosa, Luca.
Poi scappo.
Sì, ti chiedono una cosa, poi di là, che, ma che vuol dire Scudetti che ha e che si è ritrovata?
No, nel senso che chiaramente...
Forse si confonda con l'Inter.
Con l'Inter, sì. No, ora sto parlando di... C'è stato questo dibattito, gli Scudetti sono andati, persi, tolti, levati, ridati.
Ah, tu dicevi, cioè, quello,
tutto
nel senso... Mondo, oh, ho capito.
Ecco, vedi, però, questo messaggio, che è giustificatissimo, guarda... tutti voi che scrivete siete nostri compagni di viaggio e quindi se sbagliamo qualcosa, io dico sempre, quando sottolineate delle cose, per me fate legge, però a me sarebbe piaciuto più un messaggio che diceva guarda che la Roma in realtà Mourinho si è inventato Piccari centravanti, Impallomeni esterno d'attacco, è riuscito con una squadra modesta a arrivare, cioè calcio, ecco, mi sarebbe più parlare di calcio, ma insomma non si può, va bene. Comunque,
è difficile.
Grazie Luca,
a presto,
grazie, complimenti Luca. A Maracanã.
Grazie a Luca Calamai che sentiamo il lunedì con Penne e Calamai qui all'interno della nostra Maracanã. E non sento più la sigla, che succede? Vado, cioè, posso andare avanti. Allora ti chiedo se abbiamo ancora qualche audio a disposizione, Luca, vai. Stefano, pardon.
Ragazzi, Alessandro da Massa, ma dai, come non può fare una battuta del genere? È stata fantastica, con tutto quello che viene detto alla Juve negli anni, ma anzi, era l'ora. Io lo dico da sempre, Max in conferenza stampa è il numero uno indiscusso, veramente indiscusso. E ora che sta vincendo, sta riportando una squadra che dalle macerie la sta riportando a ottimi livelli, perché dai, su... E per di più non con il suo gioco, perché ora bisogna sottolinearlo, questa Juve non è cortomuso, è proprio l'opposto di quello che è l'idea di gioco di Max Allegri.
Vai,
stiamo sentendo
mia.
Un po' di audio.
Ho aperto l'applicazione e si è spaccato il vetro del cellulare, mamma mia che coppia, ho un bagnino mio col grande direttore. E allora ne approfitto per fare questa domanda al direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, secondo voi quella stretta di mano tra il Barbagianni e Victor Osimhen è una stretta di mano dove il Barbagianni lo ha già venduto, secondo me, al Chelsea? Punto interrogativo. Un abbraccio e siete il top dei top. Oggi veramente, veramente che coppia. Senza offesa agli altri. Un abbraccio.
Beh,
Marco,
prima c'è stato il mercato con Niccolò Ceccarini, ha fatto raffica di nomi pazzeschi una dietro l'altra. Ha già venduto Osimhen? Non lo so, Stefano, sarà poi.
Dici?
L'ha già venduto, dici?
No, io chiedo, non lo so. Cecca che ha detto, Nick?
No, non abbiamo parlato di Osimhen, ha fatto un po' il punto sul Napoli e su tutte le mosse che
ha
sta
detto
facendo.
Ha detto Mazzarri, ha fatto la conferenza stampa, il mercato non ci distrae.
Non ci interessa in questo momento. Stiamo pensando alla partita, giustamente, siamo alla vigilia
ci
di una gara.
Insomma. Interessa.
Me ne vuoi dare un altro o mi fermo? Ah, mi fermo. Allora, si è ritornata ancora sulla battuta, tu sai, no? La battuta.
Quale?
Mamma
mia.
Sai, Ceccarini e Calamai hanno la loro posizione.
Beh, certo,
da Toscani.
Sì. Caduta di stile. Così è stata.
Sta parlando anche italiano. Troveremo un Napoli diverso, ma l'obiettivo è la finale. Italiano scatenato, la finale.
Carica la viola, italiano.
Tu, mi hai sempre detto, sta facendo un grande lavoro non avendo gli attaccanti.
No, non avendo. Avendo delle problematiche che ormai sono sotto gli occhi di tutti, costanti, e sono evidenti. Non è che
sarà la futura squadra di italiano quella che affronta domani?
No, non lo so, non ti so dire.
Io piace molto.
Sì, ma all'Odito piace molto Sarri, quindi sarà difficile. Insomma.
No, io dicevo il Napoli, italiano-Napoli.
Ah, io pensavo Lazio.
No, italiano-Napoli.
No, non credo.
Dici no? Lui ci ha pensato quest'estate.
Quest'estate sì, però non lo so, per adesso non credo. Però tutto è possibile, dipenderà da tante cose. Adesso voglio dire, poi a gennaio, febbraio, credo che soltanto forse un allenatore sappia qualcosa in più ed è Conte, che sta fuori dalla mischia, quindi in quale club potrebbe andare, no?
Abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato prima
due o tre
con
richieste,
Nick,
poi non, ha detto c'è la Juve, Milan, E poi bisogna vedere anche la Roma, perché no?
Lui Nick ha fatto un discorso generale, ha detto chiaramente lui non può pretendere in questo momento dal calcio italiano certe cose, quindi tutti i club che ci sono non è che possono soddisfare le sue richieste con
vabbè,
un tempo,
ma anche
no?
Lui si adeguerà un po'
se vuole, se vuole allenare in Italia, ma si deve adeguare, sì, altrimenti evidente, non viene ad allenare,
è evidente, non può viaggiare alle cifre precedenti,
cifre ma anche richieste,
no assolutamente.
Credo che sia cambiato il calcio,
però
è evidente.
Non lo descriviamo come uno che è pretenzioso, che pone condizioni,
così,
eh. Sì, fino a un certo punto anche, voglio dire, però pure è giusto e legittimo e corretto da parte di un manager di grande livello di avere delle pretese, però in questo momento non può tenerle, secondo me, e credo che lui sposi il progetto, magari vuole parlare con la proprietà, come è strutturata la proprietà, se c'è un direttore sportivo che può fare il caso suo, insomma, credo che Conte venga valutato sempre per queste richieste economiche, queste pretese, queste per avere giocatori forti, importanti. Invece bisogna, secondo me, guardare anche l'altro aspetto della questione. Credo che Conte sia interessato, soprattutto voglia vederci chiaro, da un punto di vista del progetto. Se lo convince, lo conquista, allora può magari anche avventurarsi in una piazza che adesso in questo momento sembra difficile, insomma, ipotizzare magari un arrivo in una piazza dove ci possono essere delle problematiche. Napoli lo ha inseguito, De Laurentiis non è un mistero che lo voglia sulla panchina del Napoli, però lui è tentennato, vuole vederci chiaro, e credo che sia Juve, Milan e forse anche Roma, non lo so, bisogna vedere poi Daniele cosa farà De Rossi da qui fino a giugno, perché insomma se la gioca.
Vediamo. Va bene. Allora, Stefano, ci fermiamo per l'ultimo break. Facciamo anche un collegamento tra poco a Riyadh con Ivan Cardia.
Sì.
Che ha seguito
la
conferenza,
no?
Ha parlato italiano, ha parlato Mazzarri, no? Quindi ci darà un po' un riassunto e parliamo un po' di questa Supercoppa, perché siamo praticamente alla vigilia della prima partita tra Fiorentina e Napoli. Break, torniamo tra poco.